Leggiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 15, dal verso 8 in poi. Oppure, qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume e non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine, dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Stiamo comodi. Sono in questo capitolo 15 di Luca tre benedette parabole che ben ci indicano il cuore di Dio. Qualcuno ha definito il loro contenuto una piramide di dottrina biblica. Certe volte è necessario che il Signore parla al nostro cuore e ci concede di sentire la medesima lezione. È per questo motivo che in questa parte della Bibbia, in questo capitolo 15 dell'Evangelo secondo Luca, per tre volte di seguito viene ribadito il concetto di un Dio che ci ama, che ci cerca, che ha cura di venirci incontro e che vive in una dimensione con i suoi angeli tutta diversa dalla nostra. Dimensione diversa perché le parabole mostrano almeno in due di esse che non c'è in fin dei conti tanta gioia negli altri quando un peccatore torna a Gesù. È veramente triste, ma è così. Invece in questa parabola non è riferito di qualche, tra virgolette, scontento. Gesù, non dobbiamo meravigliarci, ha già previsto che la sua chiesa fosse composta da persone con problemi, da persone con difficoltà, da persone che in qualche modo non avessero una vita necessariamente tutta in ordine. E infatti in più parabole ha ordinato, spiegando il significato delle sue affermazioni, di andare a cercare gli storpi, i ciechi, gli zoppi, visto che, tra virgolette, le persone normali non avevano voluto accettare il suo invito di grazia e venire alla sua festa nel suo regno. Questa è ancora una risposta allo scontento dei religiosi. In questa parabola si vuole rispondere da parte di Gesù alla sua accusa di farsela in compagnia degli esattori delle tasse, chiamati all'epoca pubblicani. Difatti leggiamo nel verso 2: ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. È importante considerare anche che in qualche modo gli smarriti ritrovati sono visti dall'alto con la divina compassione e sono ritrovati, visti dal basso, nella lotta interiore e nella loro decisione personale di tornare o meno. Perché diciamo visti dal basso? Già, perché la moneta che si perde si rotola nella polvere, perché la moneta che si perde va a finire nella polvere, un po' adombrando le parole che già tutti conosciamo: polvere sei e polvere ritornerai. L'uomo che dimentica la sua realtà è un poveretto, ma l'uomo che invece sa che vive in una direzione chiara e ben delimitata, allora saprà trovare e ritrovare la sua dimensione spirituale. Vogliamo ricordare che, come un'enorme piramide di dottrina biblica, di dottrina evangelica, qui si mostra l'amore del Dio Trino. C'è il Padre che è raffigurato nel genitore del figliuol prodigo, c'è il figlio Gesù che è raffigurato nel buon pastore che va a cercare la pecora smarrita, e poi c'è lo Spirito Santo ben raffigurato insieme alla Chiesa nella donna che con cura, con perseveranza si mette alla ricerca e alla ricerca della moneta smarrita. Soltanto le donne hanno questa qualità. Abbiamo visto delle donne impegnarsi a cercare qualche oggetto smarrito con una pazienza che a volte ci è sembrata anche esagerata, visto il problema in sé. Cioè, qualche volta non si trattava di cose di valore elevato, ma si trattava di qualcosa di valore affettivo. Ed eccola qua la realtà di questa parabola. Siamo importanti per l'amore che Dio ci porta. Siamo importanti non per quel che valiamo, per quel che siamo, perché sappiamo di non essere nulla, ma il Signore viene a cercarci e a ricercarci. La prima cosa che vogliamo considerare è che Egli ci cerca in questa parabola della moneta smarrita e ritrovata con uno zelo speciale. Egli si accompagna alla Chiesa nel cercare e nel cercare le persone senza Dio, senza speranza, le persone smarrite. L'abbiamo letto nel verso 8. Oppure, qual è la donna che ha 10 dramme, 10 monete, cioè, e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché egli non la ritrova? Le dramme erano monete d'argento, non di un metallo vile come il ferro o il piombo. Era usata la dramma per pagare l'imposta annua per il tempio e dunque aveva uno scopo piuttosto nobile. Quando furono giunti a Capernaum, dice l'Evangelista Matteo nella Bibbia, quelli che riscuotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le didramme? Gesù provvide subito a saldare il suo debito, insegnando che è giusto onorare i propri impegni con lo Stato nel pagare le tasse e con la Chiesa del Signore nel donare generosamente le proprie offerte. La donna che cerca queste monete ben raffigura la Chiesa del Signore. L'Apostolo Paolo dice: pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunziare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero. E dunque il Signore è quello che apre una porta alla parola, però l'Apostolo Paolo era lì che si sforzava di farlo. C'è una collaborazione. Non a caso è detto di noi: or noi siamo collaboratori di Dio. Con Cristo noi cerchiamo le persone, attraverso lo Spirito Santo ci adoperiamo a una ricerca minuziosa e attenta. Allora questo già ci dà una prima grande lezione biblica. La Chiesa è mandata, la Chiesa non è depositaria della grazia. In altri termini, noi non andiamo alla Chiesa come a un magazzino da cui si attinge a pieni mani per avere la grazia di Dio, e questa Chiesa con criteri molto personali li distribuirebbe o no, accettando o no di far grazia alla gente in questo deposito di grazia. Invece noi andiamo perché ne abbiamo ricevuto l'ordine, il Signore ci ha detto di farlo e noi obbediamo e cerchiamo ogni persona. Lo facciamo nel modo e nei modi più diversi. Ognuno sa cosa Dio gli chiede di fare e noi non disdegniamo di usare i mass media, ma vediamo molto bene l'evangelizzazione personale dei credenti e apprezziamo che ci siano delle riunioni nelle case dove ci si possa fermare a prendere un caffè e poi parlare del Signore a persone che non conoscono Dio. Conosco credenti che si sono inventati sistemi evangelistici come aiutare in grossi grattacieli con centinaia di inquilini le persone più anziane e deboli a portare le borse della spesa, e poi parlargli di Gesù dopo aver fatto un po' amicizia. Ne conosciamo altri che si sono inventati squadre di giovani che in ogni modo e in ogni maniera si sono fatti notare e sentire per parlare del grande amore di Gesù. Ma noi qui vediamo lo zelo di questo Dio che ci cerca anche nell'opera dello Spirito Santo. Difatti la donna è lì che cerca e accende un lume. Naturalmente non gli dettaglio a una chiara lezione spirituale, ma come non fare a pensare attraverso l'uso e l'immagine di questo lume al fatto che lo Spirito Santo illumina i cuori? Come non fare a pensare che lo Spirito Santo, quando sarà venuto, disse Gesù, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio? Questa benedetta luce che illumina gli uomini è un dono dello Spirito Santo a questa donna, a questa Chiesa che cerca e cerca con impegno tutti i peccatori che si sono perduti. Naturalmente non ogni dettaglio è obbligatoriamente interpretabile in un certo modo, ma la certa lezione della parabola è che Dio ci ama, che Dio ci cerca e che Egli ci cerca e ci cerca con zelo. La seconda cosa che impariamo qui è che Dio ci cerca con interesse. È importante che noi lo ricordiamo. L'interesse che il Signore ha per noi è un interesse d'amore, ovviamente. Non si tratta dell'interesse privato, non si tratta dell'interesse oggettivo, neanche di quello soggettivo. Dio non avrebbe nessun motivo per cercarci per quanto valiamo e neanche perché noi chissà che siamo. Dio ci ama e ci cerca con interesse perché ci ama, gloria al Signore, è importante. Egli cerca in noi quell'immagine sbiadita dal peccato. Ricordiamo tutti quanti che nel primo capitolo della Bibbia è scritto: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Facciamo, plurale. Già nel primo capitolo della Bibbia c'è un accenno in ombra alla Trinità. Facciamo. Il Padre parlava certamente con qualcun altro nel creare questo uomo che poi fece, e cioè Adamo. Ma notiamo insieme, Dio, dopo il peccato d'Adamo, è andato a cercare con interesse, perché ama l'uomo, tutti i peccatori, e lo ha fatto con impegno, perché nell'uomo c'è la sua immagine e somiglianza sbiadita certamente dal peccato, ma che è comunque dentro all'uomo. L'apostolo Paolo ne parla e dice: rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Osserviamo un po' insieme qualche differenza. Nella parabola del buon pastore che cerca la pecora smarrita, noi troviamo che la pecora è fuori dall'ovile, perciò si perde. Invece la moneta, la dramma, è dentro casa, perché ci si può perdere anche dentro casa, perché è facile perdersi dovunque ci troviamo, perché la naturale tendenza dell'uomo lo porta ad allontanarsi da Dio. Forse siamo frequentatori di chiese e ci sentiamo comunque smarriti e perduti. Forse in qualche modo invece siamo lontani e lontani dalla Chiesa di Dio. Beh, in un modo o in un altro c'è un pastore che ci cerca, c'è una donna che ci cerca, perché Dio ci ama e ci vuole trovare. La pecora era una delle 100 che il buon pastore aveva. Invece la dramma, la moneta, era una delle 10. Il rapporto esiste, ma indubbiamente la misura è diversa. La pecora era importante per il valore affettivo che legava il padrone e la pecora. Solo chi ne capisce un po' sa che la pecora è il padrone della pecora, che spesso coincide anche col pastore della pecora, ha un rapporto quasi d'amore, simile a una figlia. Esistono pastori che si coricano con le pecore, e questo era soprattutto vero prima, quando le pecore e il pastore soggiornavano all'aperto in luoghi distanti dall'oile. La Bibbia ha anche alcuni racconti che parlano e raccontano di questo. Invece questa dramma, questa moneta, era importante per il valore che aveva in sé. La pecora perduta è una delle tante pecore, quindi si cerca per quanto vale. Invece la moneta si cerca non per il valore affettivo, ma per il valore reale. Sono tutte lezioni diverse, che però ci parlano di una grande realtà. Dio ci ama, siamo importanti per il Signore. Egli dice, uno dei nostri inni, non è un Dio lontano e disinteressato. Egli ha cura di noi e ci cerca, e ci cerca con impegno. Apostolo Pietro affermò, non con cose corruttibili, argento o oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto né macchia. C'è una terza cosa che impariamo da questa piccola parabola, ed è che Dio, nel cercarci, è consapevole della natura del nostro smarrimento. In altri termini, non possiamo fare una colpa alla moneta che si perde. Cade per inerzia, cade per il proprio peso. Ovviamente c'è una colpa di chi l'ha messa nel posto sbagliato. Ovviamente c'è una collaborazione di chi non l'ha saputa serbare nel posto giusto, e questo è vero. Però Dio sa che noi siamo fatti di natura in modo sbagliato. Il peccato ci ha dato una natura malvagia. È scritto nel libro del profeta biblico Geremia, può forse un moro cambiare il colore della sua pelle o un leopardo mutare le sue macchie? È impossibile. L'uomo è di natura malvagia, a meno che non venga Gesù, il grande Salvatore, e cambi e trasformi la nostra vita. Dio sia lodato, perché questa donna va a cercare la moneta che si perde. In fin dei conti, già dalle prime pagine della Bibbia c'è un accenno, c'è una realtà che viene spiegata. Fu detto a Caino, se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti alla porta, i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Il che vuol dire che il peccato è una realtà, ma che Caino, con una forma di autocontrollo, scegliendo Dio, avrebbe certamente potuto farcela. Sì, è proprio vero, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? C'è però un rimedio. Il Signore ha stabilito la Chiesa, che con l'aiuto dello Spirito Santo, con l'aiuto del lume, spazza la casa, cerca con cura e ci trova. Benedetto il suo nome. C'è inoltre ed infine ancora una cosa che impariamo, ed è che Dio, nel cercarci, ottiene sempre alcuni risultati comuni in ogni azione del genere. Prima di tutto il risultato della comunione con il cielo. Difatti leggiamo nel verso 10, così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Allora, quando noi andiamo a Gesù, oppure quando portiamo a Gesù qualcuno che si è smarrito lungo la strada, che non ha accettato il Signore e poi lo accetta, noi raggiungiamo sempre questo fine, che nel cielo si fa festa per un solo peccatore che si ravvede. E un altro risultato è che questa donna, ritrovata la moneta, la dramma, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Mentre il figliuolo maggiore si dispiace del ritorno del figlio minore, del figliuol prodigo, mentre altri sono dispiaciuti del ritorno dei peccatori, qui la Bibbia va nella direzione del gentil sesso. Non sembra che il gentil sesso si dispiaccia qui per il ritrovamento. È importante che noi ricordiamo che dobbiamo sempre rallegrarci insieme a chi ritrova e trova un'anima smarrita. Notiamo insieme: rallegratevi con me, perché ammettiamolo pure, diciamolo chiaro e tondo, esiste il bisogno oggettivo e non solo soggettivo di un credente nello stare con gli altri. In altri termini, questa gioia è troppo grande per tenercela da soli. Questa gioia, per essere goduta pienamente, deve essere goduta insieme agli altri. Chi sono gli altri qui indicati con amiche e vicine? Sono i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo Gesù. Sono i membri della Chiesa del Signore che, uniti insieme nella missione di cercare i peccatori e le anime smarrite, ne vanno alla ricerca e cercano le anime. Ogni volta che questo accade e si realizza, vi è gioia nel cielo e vi è comunione sulla terra. Ecco spiegato perché anche la più borghese delle chiese, quando qualcuno si converte e viene a Gesù, c'è una festa. Ecco spiegato perché i nostri servizi battesimali, quando persone già in età di comprensione si decidono a far patto con Gesù, diventano delle feste e delle feste comunitarie, perché la Chiesa è contenta, perché la Chiesa è felice quando un'anima accetta il Salvatore. Alcuni sono scontenti nelle altre parabole, il Signore possa perdonarli, ma Dio è felice di noi e anche i Suoi angeli. Dal momento che accettiamo Gesù, gli angeli fanno festa. Dopo comincerà per loro l'assistenza minuto per minuto, qualche volta secondo per secondo. Non ci lasceranno più da quel momento. Saranno il nostro riparo nelle avversità, ci porteranno le risposte dal cielo fino alla terra, ci accompagneranno tutti i momenti, perché è scritto che gli angeli del Signore sono accampati intorno a coloro che lo temono, e infine questi angeli ci daranno la mano, per così dire, quando attraverseremo il fiume gelido della morte, e non permetteranno che veniamo meno, ma ci accompagneranno fino all'altra sponda, dove Gesù, il nostro amato Gesù, ci accoglierà e ci dirà: ben hai fatto, mio fedele servitore, sii con me per tutta l'eternità. La parabola della moneta smarrita e ritrovata, che ci insegna che Dio ci cerca con zelo, che Dio ci cerca con interesse, che Dio ci cerca consapevole della nostra natura, che Dio opera sempre alcuni risultati ogni volta che un'anima accetta Gesù: gioia nel cielo, felicità sulla terra, angeli in festa, Chiesa del Signore che gode e gode insieme a tutti gli altri. Perché questo mio figlio, disse il padre del figliol prodigo, era morto ed è tornato in vita. Dio sia lodato per ogni anima che torna al nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo.